Vogliamo meditare qualcosa nella parola di Dio? Qualcosa che tratta, è un versetto tratto dalle Beatitudini, sapete, sermone sulla montagna di Gesù, dove si esprime con qualche cosa che ha a che fare con una particolare benedizione che poteva raggiungere chi era in grado, cioè chi era predisposto ad assumere degli atteggiamenti diversi da quelli che normalmente l'egoismo, l'orgoglio, l'autoreferenzialità, tutte quelle cose che ci mettono al centro e ci fanno sembrare Dio, in realtà possono benedirci. E come capiremo meglio da questo versetto, c'è una particolare benedizione e beatitudine per chi non si mette dalla parte del giudice, per chi lascia il giudizio estremo all'unico che ha il diritto di giudicare, cioè Dio, e che ha detto che poi giudicherà il mondo, le opere, le persone, attraverso Cristo. Il verso lo conoscete tutti e dice, capitolo 5, verso 7 di Matteo, beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta. È importante situare questo stesso sermone della montagna nel contesto della rivelazione del progetto di Dio, che ovviamente si rivela al popolo di Israele e poi in qualche modo lo deve preparare al Salvatore, al Redentore, facendo diagnosi di quella che è la malattia più grande del genere umano, quel tumore tremendo. Oggi quando sentiamo la parola tumore, anche se molti tumori sono abbastanza combattibili, già ci paralizziamo, quel tumore profondo, tremendo, che era il peccato, il fallimento umano, cioè questa natura decaduta, questa morte interiore ereditata dal nostro progenitore Adamo. Dio, a cominciare dalla legge e a continuare da tutto il Nuovo Testamento, è come se cercasse di fare diagnosi. Perché? Perché l'uomo prendesse coscienza della sua miseria. Perché? Perché semplicemente se si prende coscienza del problema si può accedere alla soluzione che Dio ha preparato. E qui ancora in questo verso, beati misericordiosi perché a loro sarà fatta misericordia, può essere tradotto anche in un'altra maniera. Perché? Perché quando si è misericordiosi, tranne che tante volte ci sono delle persone che sono rigide con se stesse e dure pure con gli altri, ma normalmente si è misericordiosi quando si è scoperto la propria miseria. Il misericordioso, colui che è capace realmente di essere vicino alla miseria dell'altro, è una persona che ha scoperto, che si è resa conto del suo limite. Fino a che ci ergiamo come giudici, fino a che facciamo come l'atteggiamento farisaico che va al tempio a pregare e dice grazie Padre perché io non sono, ma io faccio questo, questo e questo, in qualche modo ancora abbiamo questa presunzione insita nella natura umana, cioè di autogiustizia, come a dire sono bastevole a me stesso, ce la faccio da solo. Se proprio non sono Dio, qualcuno arriva a dire io sono Dio, ma Questo concetto è insito nella natura umana, è tutta la nostra vita, tante volte per un tipo di educazione, un tipo di mentalità, un bisogno di dimostrare, si sviluppa nel tentativo di dimostrare agli altri che siamo forti, che siamo diversi dagli altri, che non siamo come gli altri, che siamo migliori. Poi se questo migliore significa essere più buono o più cattivo, oggi viviamo in una dimensione di relativismo dove uno può anche pensare di essere migliore perché imbroglia più degli altri, può essere migliore perché ha un atteggiamento mafioso più degli altri, però c'è sempre questo differenziarsi dagli altri, questo considerare gli altri diversi, questo sentirsi a posto giudicando gli altri. E questa frase di Gesù è come una specie di scanner che passa le motivazioni e che passa le coscienze e che in qualche modo deve preparare quelle persone che non avrebbero potuto andare a Dio dicendo io sono bravo, io faccio questo, io sono degno, io me lo merito, ma le persone che avendo coscienza della propria miseria in qualche modo avrebbero assunto questo atteggiamento di misericordia nei confronti del loro prossimo. E perché era importantissimo? Qual è la beatitudine grande che poi chiaramente comprendiamo anche dopo l'opera di Cristo, dopo la salvezza meravigliosa che Lui ci ha dato? Ma la beatitudine grande è che realmente quando abbiamo questa attitudine di coscienza della nostra fragilità, della coscienza della nostra debolezza, siamo già sulla via della salvezza. Non è una forma di predestinazione. Qualcuno potrebbe dire, ma ci sono i predestinati, ci sono le corsie preferenziali anche con Dio. No, ma è una forma di sincerità, perché se tu sei sincero, se tu ti metti davanti allo specchio della legge, dei 10 comandamenti, se tu ti metti davanti allo specchio di quello che Gesù chiedeva di fare e diceva che realmente ci sarebbe stata una conseguenza se non si adempievano quelle sue parole, se ti metti di fronte a quello che Gesù ancora di più di 10 comandamenti richiedeva, non puoi altro che sentirti colpevole, che sentirti veramente fragile, che capire che l'approccio che Dio ha avuto con l'uomo è un approccio di misericordia, non è un approccio legato alle opere fatte, non è un approccio fatto alla nostra, dicevo, autogiustizia, al nostro tentativo di dimostrare a noi stessi o agli altri di essere bravi, buoni. Ecco perché realmente c'è una beatitudine particolare. E questa beatitudine sarebbe diventata poi la possibilità di quelli che erano misericordiosi di beneficiare della misericordia di Dio. Ecco, in questo senso, chi era misericordioso avrebbe potuto accedere al dono del Dio che ha tanto amato il mondo da dire io pago per tutti, io pago per voi. E questa è la prima parte, la prima comprensione di questo verso, quella che ci deve fare comprendere che per essere misericordiosi abbiamo bisogno di coscienza delle nostre miserie e abbiamo bisogno di non sentirsi a posto giudicando gli altri, perché sapete, ripeto, il giudizio è una modalità, la discriminazione è una modalità, io non sono come te. Racconta un autore un piccolo aneddoto, che una volta Gesù disse ai suoi discepoli, non siate come i farisei, i quali pensano di essere diversi dagli altri. E i discepoli risposero, no signore, ma noi siamo diversi dai farisei. Avevano capito tutto. E noi tante volte siamo alla stessa maniera, siamo incapaci di comprendere che spesso le cose che giudichiamo negli altri sono quelle che ci ritornano contro. Quando diciamo guai a chi si arrabbia, e magari ci stiamo arrabbiando mentre diciamo guai, Quando diciamo guai a chi imbroglia, e noi magari non in una maniera così macroscopica, ma imbrogliamo in piccole cose, perché poi ognuno di noi ha la capacità di rileggere la propria realtà in una maniera autoinventandosela, colorandosela, camuffandola e sottolineando una diversità dagli altri, anche se in qualche modo siamo gli stessi. C'è una parte veramente che mi colpisce quando Paolo dice: tu che giudichi sei inescusabile, cioè non puoi essere giustificato, perché tu che giudichi stai facendo le stesse cose. Come fai a essere così fiscale? Come fai a essere così duro, così rigido, quando stai dicendo guai a chi? I guai te li stai chiamando tu. Ma questa mattina c'è una beatitudine per quelli che sono misericordiosi. C'è una doppia beatitudine. La prima è quella che questa attitudine di coscienza delle proprie miserie li condurrà a un'esperienza personale con colui che è venuto a rilevare il misero dalla polvere per farlo sedere con i principi del suo popolo, dice la scrittura. Questo è Gesù. Quindi, se tu ti sei riconosciuto misero, se tu ti sei riconosciuto miserabile, se tu sei caduto in quel meccanismo, senza poi derivarne per forza un meccanismo depressivo della serie non me l'aspettavo da me. Quanti di noi a un certo punto nel mezzo del cammin di nostra vita arrivano a fare degli errori, delle scelte, o ad avere degli atteggiamenti che poi dicono: mamma mia, ma non me l'aspettavo di essere a così tinto. Non me l'aspettavo di essere così fragile, non me l'aspettavo di essere così violento. E certo, prima avevi penalizzato il colon, te l'è venuta la colite, la gastrite, la colite ulcerosa. Non me l'aspettavo di essere così odioso, non me l'aspettavo di essere così fragile, non me l'aspettavo di essere così dipendente. Che poi la dipendenza sia da pornografia, da telenovele, da... stavo dicendo serial... da stagioni, ora si dice da stagioni televisive, non me l'aspettavo di essere così fragile, non me l'aspettavo di vedere che il male che non voglio lo faccio, è il bene che vorrei fare, un'utopia, rimane un atto mancato. Quanti atti mancati abbiamo nei confronti dei nostri coniugi? Quanti atti mancati? Quante volte abbiamo detto: ora vado a casa, faccio un bel sorriso, le porto qualcosa di bello, così poi arriviamo a casa e lo scenario cambia completamente. Tutto quello che ci si è prefissati non viene fuori, viene fuori la miseria, l'irrazionale, viene fuori tutto l'effetto di quella paura alla quale sei stato sottoposto in tutta la vita, che si trasforma in rabbia, protesta, ribellione, sciopero. Quindi beati quelli che prima di tutto arrivano alla coscienza del proprio fallimento. Perché? Perché quando dirai finalmente nella tua vita: mia, allora sono una cosa inutile, mia, allora non sono una cosa buona, allora sono veramente un fallito, allora finalmente potrai ascoltare la voce di quello che è l'agnello di Dio che è venuto a rilevare le imprese fallite, le imprese umane fallite. Ed è bello. E tante volte è proprio così, anche se sembra drammatico, proprio nei momenti di fallimento nella nostra vita possiamo incontrare la grazia e l'amore di Dio. Ed è importante che lo riconosciamo, è importante che ci riconosciamo falliti, peccatori, privi di questa presenza dell'amore di Dio. Perché? Perché Dio ha proprio fatto questo annuncio: cercasi persone deboli, fragili, pazze, imbranate, incapaci, deboli. Perché? Perché Lui vuole essere la loro forza, Lui vuole essere la tua vita. Ma poi, se hai incontrato questa vita, se hai incontrato questa libertà, se hai incontrato Gesù, non una religione, non evangelico più che cattolico, ortodosso più che anglicano o non so quale tipo di contenitore. Tante volte, sapete, è strano, tutta la nostra vita sceglie contenitori, Forse è la moda che ci ha abituato a questo, cioè ci piace come la forma. Dio non guarda la forma, mi dispiace. Dio guarda la sostanza e senza Cristo non c'è sostanza. Senza di Lui ci sono forme, ci sono liturgie, ci sono modalità religiose più o meno, diciamo, filosofiche, più o meno pragmatiche e più o meno cristiane, perché poi ce ne andiamo in forme, ognuno si inventa il proprio modello religioso e dice tanto Dio è lo stesso, ma non è così. Dio si è rivelato, Dio ha dovuto pagare, ha dovuto creare attraverso Cristo una via di salvezza. Ecco perché quando andiamo davanti a Dio sulla nostra autogiustizia è come se sputassimo su Gesù e gli dicessimo: ma tu che sei venuto a fare? Io bravo sono, io che ho fatto di male? Io non ho fatto niente, io sono bravo. Magari fossero bravi tutti come me. Questa è un'offesa grande, perché a Dio è costato Cristo il potere salvarci. E se tu non comprendi di stare annegando, non capirai mai qualcuno che si lancia come salvagente. Non che ti lancia un salvagente. Gesù si è lanciato come un salvagente, mentre la morte ti avrebbe risucchiato, l'inferno ti avrebbe risucchiato. Lui si è lanciato come un salvagente, ma chi può aggrapparsi a questo salvagente? Chi si accorge di non avere una propria giustizia, una propria capacità di nuotare? Ma poi dicevo, se l'esperienza con Cristo è avvenuta nella tua vita, non è che questo principio non vale più del beati misericordiosi, perché allora misericordia sarà fatta, perché in realtà nella dimensione poi della vita di Cristo, con Cristo dentro, c'hai dentro l'autore della misericordia, quindi c'hai colui che in qualche modo continua a dire: io sono venuto non per giudicare questo mondo, non per condannarlo, ma per salvarlo. È chiaro che poi quello che sarà la parola che noi diamo agli altri, ecco, se un medico non giudica mai, però dice: guardi, questa cosa le fa aumentare il colesterolo. Dice: ma non ha importanza, mi prendo una statina qualsiasi e me la cavo. Ma guardi, e poi a un certo punto viene una bella ischemia, viene un problema. Ecco, la parola è quella che poi metterà in evidenza. Nessuno ti può imporre di cambiare, ma dopo aver ricevuto Cristo, la cosa migliore è vivere la sua vita, vivere la sua realtà. E imparare questa misericordia. E infatti il concetto fondamentale, vado alla conclusione di questa breve dissertazione, è che dopo avere conosciuto la misericordia di Dio, dopo essere stati graziati, dopo avere ricevuto questa nuova vita, perché il cristianesimo è non circoncisione in circoncisione, ma è essere nuove creature, è una nuova vita, è una rinascita interiore che chiunque può fare semplicemente se si rende conto di non potere nascere di nuovo da solo, di non potere rigenerarsi, di non potere vincere questa battaglia contro il male dentro di te, ma riceve Gesù. Ma dopo che l'hai ricevuto, lì inizia un percorso dove nella tua mente c'è un processo di rinnovamento, di cambiamento, dove hai bisogno di trasformarti anche nell'aspetto mentale, anche nella personalità. Tanti pensano che se nascono tondi non possono morire quadrati, tante volte sento questa espressione, dice, perché una cosa è il carattere, una cosa è la personalità, tante dissertazioni, ma in realtà la buona notizia di chi ha ricevuto Gesù, non di chi sta seguendo una qualsiasi denominazione cristiana, la buona notizia di chi ha ricevuto Gesù è che dentro ha una identità nuova e mano a mano, credendoci attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, può trasformarsi anche nella mente, può cambiare quel malo carattere che ti condiziona, che ti rende incapace la vita, che non ti fa sopportare nessuno, neanche te stesso, quindi figuriamoci se sopporti gli altri. Se sei in cattivi rapporti con te stesso, mi sa che non riuscirai a tollerare veramente nessuno. Ma dicevo, questa dimensione di scoprire l'opera di Dio in te ti permette di cominciare a elaborare il tuo dolore in maniera diversa e riconciliarti col tuo passato. Tant'è vero che l'espressione fortissima che riguarda il perdono è proprio espressa in questa maniera dall'Apostolo Paolo: perdonandovi se avete di che dolervi di qualcun altro a vicenda, come Dio vi ha perdonati. Cioè, un segreto grandissimo: scoprendo l'amore e la misericordia di Dio, noi siamo in grado di essere misericordiosi e quindi di essere beati e di essere capaci di perdonare. Non scoprendo l'amore e la misericordia di Dio, saremo giudici oppure faremo finta di perdonare, ma poi tutte le conseguenze dell'amarezza, del risentimento, le pagherà qualche parte del nostro fisico. Ma la bellezza, ci alziamo in piedi. La bellezza del progetto di Dio è che Lui ha fatto sul serio. Come mi piace sempre dire, Lui ha più fede in te di quanto tu abbia in Lui. Lui sa se tu hai ricevuto Cristo. Non se tu fai parte di una qualsiasi confessione cristiana. Lui sa che se tu hai ricevuto Cristo, hai tutti gli strumenti interni, tutti i pezzi di ricambio, mi piace dire, tutto quello che ti serve per non rimanere prigioniero di te stesso. Perché non so se hai scoperto che tu sei il tuo peggiore nemico, se non sei ancora in questo grado è bisogna che tu lo capisca. Se continui ad accusare tua moglie, tuo marito, le circostanze, il governo, io non sto dicendo che funzionano, ma se tu continui ancora a incolpare gli altri, a giudicare gli altri, non hai capito che la fonte principale della tua sofferenza o gioia sei tu. Il tuo modo di elaborare il dolore è quello che farà la differenza nella tua vita. Ma se tu già hai scoperto questo, c'è una buona notizia con cui concludo questa mattina: che dentro di te, dentro la tua vita, ci sono le risorse, ci sono le capacità. Dice: ma io non ce la faccio, Signore, io lo odio troppo, mi ha fatto troppo male, io non ce la posso fare a perdonare. E Dio dice: io lo so che tu non ce la puoi fare, per questo io in qualche modo ho compassione di te, ma tu puoi scoprire piano piano un modo per perdonare, perché io ti ho perdonato. Ecco, non siamo più come il Padre nostro che diceva che Dio ci perdona se noi perdoniamo, se no mi sa che nessuno di noi sarebbe perdonato. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, perché noi li rimettiamo veramente. Noi totalmente rimettiamo, noi abbiamo perdonato totalmente, profondamente, veramente tutti quanti, per cui possiamo essere gioiosi, tranquilli di fronte alla persona che ci ha veramente fatto del male incredibile. No, ma c'è una grazia più grande che ti permetterà, al di là della salvezza e del perdono di Dio, di cambiare la tua mente, di non vivere più nell'amarezza, nel risentimento, riconciliandoti. E qual è? È quella di scoprire come Lui ti ama, come Lui ti ha perdonato e ha cancellato ogni cosa e ha continuato a perdonarti e ha deciso di perdonarti passato, presente e futuro, proprio perché la tua modalità di azione non fosse collegata alla paura di sbagliare, ma alla fiducia nel suo amore. E voglio pregare perché possiamo avere una comprensione più profonda di questa realtà, perché è lo Spirito Santo che ci convince di queste cose. Io non posso convincere neanche me stesso, figuriamoci voi. Ma lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, sta lavorando nella tua vita per farti scoprire la tua fragilità, senza bisogno di andare in depressione, anche se ci passi, e per farti scoprire che nella tua stalla può nascere Gesù. E lì dove è nato Gesù e c'è Cristo in te, ti può fare scoprire che la tua mente sarà trasformata semplicemente se credi che il progetto di Dio di amare, di perdonare, di essere misericordioso è migliore di quello tuo di fuggire, di chiuderti, di isolarti nel dolore. Ma misericordia venga. E in questo momento chiudiamo gli occhi e vogliamo ricevere prima la misericordia di Dio. Dio che abbraccia le nostre miserie e ci dice di non andare in crisi, ma ci dice pure di scoprire il suo perdono, scoprire il suo amore per poter essere misericordiosi con gli altri. Lancia misericordia in questo momento. Pensa, visualizza i tuoi nemici, visualizza quelle persone che ti hanno fatto del male, piuttosto che essere giudice, piuttosto che dire te la farò pagare, piuttosto che dire io ti perdono, ma ci deve pensare Dio a darti legnate. Esprimi misericordia attraverso lo Spirito Santo. Decidi di perdonare. Decidi di rimettere i debiti. E una beatitudine grande verrà nel tuo cuore. Ora, mentre tu lo fai, mentre hai visualizzato la persona che ti ha offeso, che ti ha deriso, che ti ha condannato, che ti ha giudicato, che ti ha colpito e le hai espresso misericordia, la beatitudine viene su di te. Beati i misericordiosi. Beati. Signore, grazie. Grazie questa mattina perché tu sei un Dio di compassione e di misericordia. Ti ringraziamo, Signore, perché è una grazia tua che non siamo stati interamente distrutti, ma le tue compassioni si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Tu ci hai amato, ci continui ad amare, al di là delle nostre miserie. Ma illumini dentro di noi un percorso di santità, un percorso di vittoria che ci chiedi di percorrere perché possiamo veramente vivere liberati dalla paura, liberati dall'amarezza, liberati dal risentimento, esprimere misericordia verso il nostro prossimo. Nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica.